E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Avete domande? Beh, qui su Daily Cogito abbiamo le risposte. Sono quelle giuste, adeguate? Non ne ho idea, ma ci proviamo con questa prima sessione di Q&A del 2024. Come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Gli altri miei colleghi, quando fanno un Q&A, lo so che si mettono in panciolle a raccogliere le domande perché ricevono domande molto leggere, molto divertenti ed è per loro un momento riposante. Io ho voluto fare il filosofo e quindi le domande sono complicate, astruse, approfondite e molto puntuali. Quindi bravi, bravi che sfruttate questa occasione come si deve. Sono molto contento perché fare domande è sempre una grande occasione, anche quando la risposta non c'è, anche quando la risposta sfugge, porre buone domande ti permette di capire cosa vuoi veramente dalla tua realtà e si vede che in questa community, beh, un po' lo sapete, quindi bravi, mi avete posto delle domande complicate e vorrei non perdere troppo tempo, prima voglio soltanto dirvi un paio di cose importanti però. La prima è che mercoledì 17 gennaio c'è il primo evento dal vivo del 2024, sarà a Schio in collaborazione con Confartigianato Vicenza e saremo insieme ad Andrea Biasci, il fondatore di Project Invictus, con cui faremo anche una cogitata, e saremo in Fabbrica Saccardo per il quinto incontro di Filosofia della Libera Impresa, che è questo ciclo di incontri in cui parliamo di successi e fallimenti, di amori, passioni, di paure, angosce, di destino, di imprenditoria, ma non quella, diciamo così, soltanto monetaria, quella esistenziale, e la mettiamo in relazione alle nostre esperienze e ovviamente a tanta filosofia. Il link per partecipare lo trovate in descrizione e sarà un bellissimo incontro, spero di vedervi numerosi e non vedo l'ora. Accanto a questo voglio ricordarvi che se volete partecipare al prossimo Q&A, ne facciamo un paio al mese, dovete abbonarvi al canale YouTube a livello Fanteria Antizombio Superiore, che vi permette di partecipare con delle domandine come quelle che adesso andremo a leggere. Oltretutto, abbonarsi al canale è un'ottima decisione per permetterci di tenere in piedi questa baracca e questi burattini e di portarvi tanti contenuti, la Cogito Letter, un sacco di puntate, ospiti, eventi, una montagna di roba. Quindi mi raccomando, abbonatevi e adesso iniziamo. Siamo veramente con le domande. La prima me la fa Massimo, che scrive: sfrutto un manga vecchiotto per una citazione. Se incontri un Buddha, uccidilo. Se incontri un tuo antenato, uccidilo. Non avere legami, non essere schiavo di nessuno. Vivi semplicemente per la tua vita. Citazione vorrei contestualizzare nel rendersi indipendenti da false divinità o trascorsi gravosi che pesano solo sulla coscienza più che sul presente. Bene liberarsene, ma con quale arma si uccide il nostro dio barra mito? È una domanda complicatissima, perché io credo che superare i propri maestri, il parricidio di platoniana memoria, insomma, nella filosofia, nella cultura, i parricidi, il superamento del maestro sono sempre presenti. Lo stesso Miyazaki nell'ultimo film, Il ragazzo e l'airone, nell'iscrizione di una tomba scrive qualcosa tipo non imitarmi ma superami, che è un messaggio probabilmente ai suoi eredi dello studio Ghibli. Insomma, è un tema ricorrente ed è un tema fondamentale perché, che mi è molto caro, perché va a suggerirti non idolatrare qualcuno che ammiri, non metterlo su un piedistallo. Usalo per fare un passo oltre, ed è giustissimo questo. Quali armi usare? Ovviamente la prima arma è la cultura, questa realtà aumentata che i libri, la filosofia, l'arte, le altrui sensibilità ci forniscono per capire quanto in realtà il mio maestro sia comunque un essere umano, perciò limitato, perciò superabile, quindi questa consapevolezza. Però dall'altra parte, e questo è un tema che, su cui ho riflettuto tanto anche nella Cogito Letter negli ultimi mesi, io credo che ci siano degli eventi della vita che diventano strumenti. Eventi che ti fanno accorgere di quanto il tuo maestro, il tuo idolo, in realtà sia fragile, sia friabile. E questi eventi sono quelli emotivamente pregnanti, il veder fallire qualcuno. La morte diventa uno strumento che ti permette di capire i limiti della vita. Quindi io credo che sia un connubio fra acculturarsi, capire, fornirsi di nozioni, strumenti culturali e anche il saper osservare veramente il mondo che ci ricorda a ogni sprambattuto i nostri limiti. Ecco, quando tu ti accorgi dei limiti tuoi, capisci che gli stessi limiti, o anche comunque diversi, li ha il tuo maestro, ecco allora che il Buddha non è più un dio, ma una persona che ti ha dato tanto e che tu devi superare proprio perché lo rispetti. Northern Lights chiede: come affronti un periodo di malattia con la conseguente incapacità di pensare lucidamente e di effettuare la maggior parte delle attività quotidiane? Secondo te è preferibile cercare di distrarsi ed evadere dal proprio malessere dopo aver preso le misure adeguate nell'attesa della guarigione, o ritieni che ci siano atteggiamenti più utili? Ovviamente è una falsa dicotomia, è uno spettro quello che tu chiedi, cioè non esiste la malattia che ti impone di aspettare e la malattia che ti permette di fare comunque. Ci sono malattie di diverse gradazioni, c'è la più estrema che ti rende inservibile e ti impone di aver pazienza, c'è quella che poi invece ti permette di... E io credo che sia necessario capire i propri ritmi. Io nel tempo ho capito tante cose di me e ho capito quando sto male in un modo che mi rende impossibile e anzi che mi danneggerebbe nel portare avanti un lavoro, e quando sto male in un modo che mi dà la possibilità di gestire al 30, al 20, al 40% il mio lavoro. Questo però ha a che fare con il fatto che uso i periodi non di malattia o di non malattia per capirmi. È sempre il solito tema che ritorna. Usa i periodi di pace per capire come tu sarai quando non sarai in pace. Usa i periodi di sanità per conoscerti a fondo al fine da saperti rispettare quando la salute svanirà. Ovviamente poi queste cose non le possiamo sapere tutte in anticipo, quindi ci vuole comunque un adattamento quando accade la malattia e dobbiamo avere il coraggio di guardarci veramente dentro. Nel tempo io mi sono fatto dei danni quando negavo la malattia, quando negavo il mio malessere, e ho imparato nel tempo a rispettarmi di più in quei casi e anche a fermarmi, anche se devo dire negli ultimi anni non sono mai stato così tanto male da dovermi fermare veramente a lungo, e chi lavora con me questa cosa la sa perfettamente. Andiamo alla prossima. Arte mi chiede: se ho capito bene, quando studiavi hai anche dato lezioni private. Come ti sei trovato a fare entrambe le cose? Lo consigli? Secondo te i ragazzi di oggi lo accettano volentieri, un insegnante, o la concorrenza delle nuove tecnologie rischia di vanificare l'impegno da parte di un umano? Spero di essere stata chiara, grazie per il tuo impegno, grazie mille per la domanda. Allora, sì, ho dato ripetizioni, ho cominciato circa, sì, durante il terzo anno di università. Davo ripetizioni di lingue straniere, principalmente inglese e francese, davo ripetizioni di storia e letteratura, l'ho fatto nel periodo universitario e anche poi nel periodo in cui ho abbandonato il precedente lavoro e iniziavo a fare questo, perché era un momento economicamente disastrato per me, era molto molto difficile riuscire a sbarcare il lunario e quindi davo ripetizioni. È stata per me un'esperienza molto importante perché mi ha portato a rivedere profondamente i modi con cui comunicavo certe cose, mi ha aiutato a sviluppare una certa pazienza, mi ha aiutato anche a vedere le cose dalla prospettiva di persone molto più giovani. Non credo sia un problema quello della tecnologia, perché già nel 2013, quando davo le ripetizioni l'ultima volta, comunque gli smartphone, Google, cominciavano già ad esserci i social. Bisognava semplicemente riuscire a trovare il modo per connettersi allo studente. E io credo che, è uno spunto che mi sento di dare, molto spesso oggi la tecnologia diventa una scusa per non ricercare quella connessione. Ah, tanto oggi con Google, con l'iPhone, non si fidano più. Ma non è vero. I ragazzi cercano ancora mentori, cercano ancora persone competenti, anche perché nella scuola spesso non li trovano e vengono lasciati un po' a loro stessi. E quindi in realtà c'è quella possibilità. Il consiglio è di approcciarsi a questo tipo di percorso, quello del dare ripetizioni e fare lezioni private, con la voglia di imparare. Quello mi sono accorto che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere. Daniele Stefano Milillo chiede: nella ricerca interiore, come in quella di migliorare i nostri aspetti, penso personali, ci si accorge di avere domande limitate. Oltre all'arricchimento di lettura, ricerca e silenzio nel tempo, come si possono migliorare queste domande? Spero di essermi spiegato bene. Grazie mille per tutto quello che fate e per ciò che il canale mi restituisce. Grazie mille per la domanda, siamo contenti di restituire quello che possiamo. Allora, una domanda un po' generica questa. Mi sentirei di dire che oltre alla cultura, alla ricerca, al silenzio, c'è il confronto. Io nella mia vita ho migliorato il modo con cui mi pongo certe domande grazie al confronto con persone che ammiravo, grazie al confronto con i miei professori. Per me è stato molto proficuo confrontarmi spesso con Franco Volpi, ma anche con Fabio Grigenti e altri che ammiravo. Mi è stato importante confrontarmi con persone di fiducia. Ricordiamocelo questo, la cultura, io posso essere la persona più acculturata del mondo, se però poi non trasformo quella cultura, quella serie di conoscenze, quel bagaglio conoscitivo, anche filosofico, letterario, artistico, con gli altri, non lo condivido, non lo metto in discussione con la prospettiva altrui, rischia di essere tutto molto arido, di diventare un continuo autoinganno, un autoconvincimento. E invece bisogna, infatti, io il consiglio che do sempre anche ai ragazzi giovani che mi dicono sai, sono appassionato di letteratura, di questo, il consiglio è: trovate degli interlocutori. Non importa da dove, non importa se più grandi, più giovani, basta che siano interlocutori che sono curiosi. È difficile cercarli, ma è importante. Ecco allora l'elemento che ti direi: confrontarsi. Per me è stato fondamentale nella vita sviluppare passioni e in modo concomitante cercare persone che, condividendo più o meno quelle passioni, mi dessero prospettive ulteriori, e questo ha migliorato il mio modo di pormi domande in modo veramente netto. Luca Severini chiede, questa è una domanda complicata ragazzi, come si fa a trovare il coraggio di fronte alla possibilità della morte improvvisa? La paura per esempio di morire in un attentato terroristico o a causa di un incidente stradale perdendo tutto. La paura che dopo tanti sacrifici nel presente, alla fine il futuro possa essere stroncato in un attimo, rendendo tutti gli sforzi vani senza aver neanche raccolto i frutti delle proprie fatiche. Come si fa quindi a fare i conti con la totale assenza di garanzie, avendo comunque il coraggio di sacrificare il presente per costruire il futuro? Una domanda peraltro molto sentita, che unisco alla domanda di Alessandro Martucci, che chiede: di solito al lavoro, nelle relazioni, si usa la famosa frase «il gioco non vale la candela», ma quando ne vale la pena? Quali sono gli strumenti e le domande da porsi per poterlo capire? Spero che la domanda non sia troppo generica. No, allora, non lo è, o meglio, non lo diventa proprio perché la connetto alla precedente di Luca. Sembrano domande diverse, ma in realtà parlano della stessa cosa. Chi me lo fa fare? Perché acculturarmi? Perché sacrificare il piacere immediato per conquistarmi qualcosa domani, se poi in realtà posso uscire da qua e venire investito da un autobus? Posso beccarmi un'influenza che mi va a creare un'infezione polmonare, io in 2 settimane me ne vado? Che fare? Chi me lo fa fare? Che è la domanda dei nostri giorni. Oggi un sacco di gente si chiede chi me lo fa fare. E quindi, ma sì, passo tutta la giornata sul feed di TikTok, perché chi me lo fa fare di andare in palestra, di leggermi Seneca, di investire per il mio futuro? È un bel problema, ragazzi. È un bel problema che in realtà si connette a tantissime questioni che abbiamo discusso negli ultimi anni su Daily Cogito, quello del nichilismo, quello della incapacità di dare dimensione interiore alle esperienze, quello della pigrizia delle dopamine, insomma tanti temi. Però vi risponderei così: cos'è che rende degna di essere vissuto un sacrificio, un momento in cui faccio qualcosa per domani, quando so che domani potrei non essere più qui? La domanda di Luca porta un'espressione su cui vorrei puntare l'attenzione. Dice: senza aver neanche raccolto i frutti delle proprie fatiche. Ecco, secondo me è qui il problema. Il problema è pensare che le cose che io faccio oggi le faccio esclusivamente per raccogliere io i frutti domani. E questo è un errore. Ne parla Seneca. Seneca nelle Lettere a Lucilio ribadisce continuamente che di fronte alla morte bisogna ricordarsi sempre che tu non stai facendo le cose per raccogliere i tuoi frutti. Certo, posso farlo anche per quello. Se io oggi faccio qualcosa, studio un autore, mi specializzo in quell'argomento e uno dei miei obiettivi è fra 10 anni raccogliere i frutti di quelle fatiche, certamente. Ma nessuno mi dà la garanzia, perché non ho garanzia del fatto di essere vivo fra 10 anni o di essere abile fra 10 anni o di avere ancora l'interesse fra 10 anni, o non ho garanzia che quel sacrificio porterà quei frutti. Quindi io non posso basarmi su quei frutti, perché non ci sono garanzie. L'unica cosa su cui posso basarmi è l'effetto che io posso avere sugli altri oggi. Andare a sacrificare il piacere immediato di un'intera giornata passata su Elden Ring per leggermi Seneca, Epitteto, può portare un beneficio molto forte, per esempio, faccio un esempio, a quelli intorno a me, nel momento in cui io decidessi di parlare immediatamente delle cose che ho imparato, di tirar fuori. Ecco, la risposta che mi sentirei di dare è che dobbiamo ricordarci che questo tipo di sacrifici, di comportamenti, li facciamo non per averne noi un frutto, ma per lasciare qualcosa agli altri. Io sto restituendo qualcosa. La prospettiva sulla morte diventa nichilista quando penso che ciò che sto facendo oggi, ciò su cui lavoro oggi, abbia l'obiettivo di farmi raccogliere qualcosa domani. Questo è un errore, o meglio, è una prospettiva limitata. Io quello che faccio oggi lo faccio in primo luogo perché ho ricevuto da altri prima di me capacità, talenti, competenze, altri che sono morti, che non hanno raccolto frutti, che però mi hanno offerto possibilità. In secondo luogo, io posso lasciare qualcosa ad altri. Posso ispirare gli altri, posso produrre qualcosa senza mai vedere io i reali frutti. E da questo devo trovare e trarre gioia. Trarre gioia dal fatto che io sto facendo qualcosa i cui frutti potrebbero essere vissuti e beneficiati da altri, è un obiettivo straordinario della vita. Io in questi anni ho fatto un sacco di sacrifici. Anche i Cogito Studios di fatto sono un sacrificio, perché tutti i soldi che abbiamo fatto in questi anni li abbiamo riversati in questa cosa che vedete. Non ho idea se io vivrò dei frutti economici, di gioie, da questo investimento. Potrei morire domani io, stasera. Potrei fare un infarto fra 2 ore. Ma non è l'idea che trarrò frutti da quello che faccio, che mi fa fare quello che faccio. È l'idea di avere ispirato tante persone. È l'idea di aver lasciato qualcosa di, per quanto piccolo, qualcosa che voi potete usare fattivamente nella vostra vita. E questa cosa io la farei anche se qualcuno mi dicesse: guarda che dovrei sempre fare i conti con l'affitto, le tasse, con il mutuo e non arriverei mai a fare tanti soldi. Certo, un po' mi romperebbe i coglioni. O meglio, qualcuno arriva, un oracolo, e mi dice: guarda che mi spiace vecchio mio, cioè fra 6 mesi è bella, è fatta. Non è che dico: ah vaffanculo, allora non faccio più niente perché non raccoglierò i frutti. Io provo gioia nel sapere che facendo questa cosa qua riesco a in qualche modo vivificare, ispirare, attivare vostre funzioni intellettuali, vitali. È una cosa che mi riempie. E la faccio anche. Anzi, la faccio proprio perché so che potrei morire stasera. Lasciami fare bene questo momento, così poi sarò contento di averlo fatto. Ecco, secondo me è questo. Io ti dico, dal mio punto di vista, questo potrebbe essere una buona prospettiva. Peraltro, questo è uno dei temi fondamentali del mio nuovo libro, che uscirà il 19 marzo per Feltrinelli. Presto avrete qualche buona notizia a riguardo, quindi abbiate pazienza, ma arriva. Grazie mille per l'ottima e difficile domanda. C'è Giacomo che chiede: spesso mi sembra che il concetto di egoismo venga frainteso e che chiunque abbia cura di sé, dimostri amor proprio, venga chiamato egoista o egocentrico. Una cosa simile accade con il narcisismo. Dunque, ultimamente mi pongo molte domande su cosa sia davvero l'egoismo e come riconoscerlo, soprattutto in se stessi. Cosa ne pensi? Allora, penso che ci sia grande confusione nei termini con cui vengono utilizzati questi concetti. Penso che l'egoismo sia una cosa importante. Tutti noi siamo egoisti nel senso che abbiamo continuamente un pensiero rivolto, non dico al nostro tornaconto, ma al nostro benessere. E io spesso ho detto nella vita e nel mio percorso: ricordatevi che le cose fatte bene, le facciamo bene perché le facciamo anche un po' per noi. Di nuovo, io faccio quello che faccio anche perché ispirarvi mi dà gioia, mi riempie, mi realizza. E questa è una cosa egoista? Sì, è un egoismo virtuoso, come avrebbe detto Ayn Rand. Ne ho un guadagno, ne ho qualcosa di cui beneficio e quindi questo. Diverso è l'egottismo, che invece è la parte negativa. L'egottismo invece è fare le cose con lo sguardo sempre rivolto verso se stessi, una sorta di soliloquio interiore. Io faccio le cose però sempre pensando soltanto a me, non penso agli effetti sugli altri, quello è negativo. L'egocentrismo è una cosa ancora diversa. L'egocentrismo è pensare che tutti gli altri siano rivolti a me, anche quello è molto dannoso. E poi il narcisismo è una cosa ancora diversa. Il narcisismo, ricordiamoci, è una fattispecie psicologica, che può essere anche patologica, che ha dei tratti caratteriali di personalità, e che purtroppo è un termine che su internet viene continuamente stuprato. E infatti io qui voglio fare un piccolo disclaimer. Evitate i canali che parlano con faciloneria di narcisismo, perché il narcisismo è una cosa complicata, che ha a fare con il rapporto con la verità, con le menzogne, che ha a fare con tanti aspetti che spesso devono essere trattati con grande rigore. E su internet invece narcisista è stato moralizzato, facendo dei danni incredibili. Quindi, per chiudere, egoista non c'è nulla di male, egotico è piuttosto male, egocentrico è male, ma potrebbe anche non essere così devastante, però comunque un difetto, narcisista è tutta un'altra roba. Quindi non facciamo confusione fra queste cose e cerchiamo di essere sanamente egoisti, che non è mica facile. L'ultima domanda è quella di Andrea, che chiede: si dice che viviamo in un universo dove tutto è in balia del caso, ogni cosa che c'è è frutto del caso. Sono arrivato a chiedermi e ti chiedo, questo caso quanto è casuale? Se c'è un'intelligenza che ha voluto tutto questo, non può aver detto venga quello che venga. Stiamo a vedere quello che può essere possibile, sia il puro caso. Grazie come sempre per il lavoro che svolgete. Allora, domanda che ovviamente non riuscirò a, diciamo così, risolvere, perché è molto complicata. L'unico spunto che mi sentirei di dire, anzi due spunti. Uno, tu fai l'esempio di un'intelligenza che ha detto. Non è detto che dobbiamo per forza presupporre un'intelligenza che ha avuto un'intenzione. Se siamo delle persone che credono in Dio, magari questo lo pensiamo, ma non è un presupposto necessario. È un presupposto che io non adotto, per esempio. Per me non c'è un'intelligenza che all'inizio ha detto le cose le faccio casuali o con una ragione. È un'ipotesi di cui non ho mai sentito un gran bisogno. Nella parte più interessante della domanda ti direi questo. Ti direi che il caso, io non so che cos'è, però ho una certezza. Che noi leggiamo le cose con casualità, perché abbiamo informazioni limitate. Noi siamo costretti a vedere le cose come casuali. Forse, al di fuori della nostra concezione, cognizione, con uno sguardo, come avrebbero detto Spinoza e Laplace, subspecie eternitatis, quindi uno sguardo dall'eternità, lo sguardo di Dio, forse le cose non sono così casuali. Però noi, come creature limitate all'interno di un contesto dove le concause ci sono spesso nascoste, non potremo che leggere le cose come casuali. Qui bisognerebbe fare un lunghissimo ragionamento, che non è il caso di fare quest'oggi, magari potrebbe essere spunto per un Daily Cogito o per uno speciale, che ne so, vedremo. Però ecco, ti direi, prova a pensare a questo, più che pensare alla struttura dell'universo come casuale, prova invece a pensare quali sono gli elementi che io leggo come casuali in base a ciò che ignoro delle osservazioni del mondo. Questa è una domanda più interessante da porre. E basta, è stata una sessione devastante e vi ringrazio perché le domande sono state veramente, veramente interessanti. Fra un paio di settimane ne faremo un'altra, quindi insomma, se volete partecipare, abbonatevi. Adesso, per chi è in live, non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Se siete in differita, condividete, mettete mi piace, venite a trovarci mercoledì a Schio e aspettate la bella settimana che abbiamo di fronte. Grazie mille, buona serata e alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.